Ave Maria, cari amici del Sentiero Mariano Serafico, bentrovati anche in questo nuovo appuntamento. Vogliamo continuare attraverso lo scritto di Padre Stefano Maria Manelli, libro Maria Santissima nella vita spirituale, continuare questo trattato di spiritualità mariana. Iniziamo, siamo arrivati un po' a vedere la spiritualità mariana nel corso della storia, attraverso i suoi dogmi, attraverso le sue doni di grazia nella storia della Chiesa, vediamo lo sviluppo che abbiamo visto nel corso degli inizi del terzo millennio. In conclusione, scrive il padre Stefano, in conclusione degli inizi del terzo millennio, non possiamo non constatare che soprattutto negli anni del post-concilio inizia per la Mariologia, la dottrina, la spiritualità, quella che lo studio dei dogmi viene definito l'epoca glaciale mariana. Il danno appunto sia nella dottrina che nella pietà, che nella devozione mariana. E questo conferma in pieno ciò che anche altri studiosi di Mariologia hanno detto nel corso dei secoli. Anche Pio XII, dopo i suoi grandi pronunciamenti, seguì quello che viene chiamato un silenzio profondo. Però, ancora 9 anni dopo, siamo nel 1987, non meno triste è il giudizio de Laurentiis e ancora di altri dottori scrittori. Qual era l'aspetto più grave e doloroso, come scritto qualche anno fa, di questo tempo? C'è un campo di sterilità della pietà della spiritualità mariana nell'inizio del terzo millennio. E storicamente l'aspetto più grave e doloroso della depressione provocata dalla Mariologia, rinnovata negli anni del post-concilio e prolungati da allora in poi, rovinando la fede del popolo di Dio nella Divina Madre, la quale è stata ormai ridotta ad una semplice discepola di Gesù, ad una povera donna come le altre, una donna feriale. Quindi, tutt'altro che quello che dicevano i santi padri, sublimis inter sidera o mulier amicta sole, come canta e celebra la sacra liturgia della Santa Madre Chiesa. In questo modo il popolo è stato trascinato ad una disaffezione, naturalmente, a una lontananza dalla Divina Madre con perdite rovinose e spaventose. Tanto più incomprensibile e urtante appare un maltrattamento della Mariologia e questa disaffezione alla Divina Madre se si considera che, essendo stata inserita vitalmente nella Chiesa la Madonna, doveva appunto essere messa in più chiaro risalto quel sovreminente, come parla Lumen Gentium 53, quella figura eccelsa della Chiesa, Lumen Gentium 65, oltre come madre amatissima, Lumen Gentium 53. Invece la Madonna, nonostante questi documenti, è stata ridotta una donna qualsiasi, demitizzata, scoronata, resa umana, debole, con i suoi dubbi, con le sue ansie, una semplice discepola, persino addirittura che ignorante nella persona del suo figlio, per cui Gesù era per lei, forse fino alla Pentecoste, soltanto un uomo, sia pure con una grande missione da compiere, ma non certamente il Messia e il Salvatore. E quest'ultima ignoranza è certamente un'aberrazione delle più grandi verso la Madre di Dio, per la tradizione della Chiesa, che è la fonte della rivelazione anche per tutti noi suoi figli. E così si è arrivati alla chiusura del secondo millennio con quella Mariologia talmente immiserita, disfatta, come dice Laurentin, che dal 96 può considerarsi ormai è ridotta a qualcosa di piccolissimo, un ectoplasma o una qualcosa di spaventoso di quello che è la chiusura del secondo millennio. Vediamo il rapporto adesso nel paragrafo tra la Mariologia e il sacerdozio e la vita consacrata. E tra le molte cose messe a soqquadro di conseguenza di questa Mariologia ridotta, anche il collegamento fra il calo della Mariologia e il calo delle vocazioni al sacerdozio e alla vita virginale e consacrata. che possiamo verificare in questi ultimi decenni. La gravità delle cose sappiamo bene che viene quando viene compromessa la madre, di conseguenza i figli non possono non risentirne le dolorose conseguenze in perdite e rovine. Quindi allontanandosi dalle sante regole di vita dei fondatori, dai loro esempi luminosi, edificanti, che hanno portato avanti nei secoli dei secoli i loro istituti, pensiamo a San Benedetto, Santa Scolastica, San Francesco, Santa Chiara, e santi fondatori dei Carmelitani, dei Gesuiti, dei Salesiani e via di seguito, e allontanandosi da queste radici resta un mistero più fitto, questo calo pauroso che è avvenuto particolarmente negli istituti religiosi di spiccata matrice mariana, come per il Servio di Maria, i Monfortani, i Maristi, la Società di Maria, i fratelli maristi, i marianisti e via di seguito. Quindi se davvero con la recente rinnovata mariologia, come scriveva il De Fiores, dopo la scossa rinnovatrice del Vaticano II e la fase di assestamento che ne è seguita, le comunità religiose hanno compiuto un passaggio da una devozione mariana piuttosto quantitativa, sensibile, infantile e poco fondata, a una più interiore, profonda, solida, matura ed evangelica. Ma come spiegare che proprio quegli istituti religiosi più mariani, dal 65 in poi, hanno subito e stanno subendo perdite impressionanti nella realtà più preziosa di ogni istituto, che è costituita dai membri dell'istituto, dalle vocazioni, e che hanno abbandonato l'istituto senza che ci sia stato un afflusso almeno equivalente? Allora, è conclusione, dice a questo punto, volendo e dovendo concludere, è facile rendersi conto di quello che è presente oggi. C'è una lotta che dobbiamo combattere contro il relativismo, con la gnosi, contro il pensiero debole, contro la New Age, con un mondo moderno e postmoderno che trova un punto di riferimento instabile. E allora quale fondamento porre? Ecco la spiritualità mariana. Bisogna rivolgersi a quell'unica, rituale, perenne spiritualità mariana, vissuta e sostenuta soprattutto dai santi di ieri, di oggi e di domani. Noi vediamo che teologi e mariologi, scrive, studiosi e ricercatori, se non si è santi, se non ci si attiene ai santi che Dio dona alla Chiesa, si rischia realmente di battere l'aria facendo soltanto gran chiasso, magari ricco e gonfio di parole, ricco e gonfio di scritti, di progetti, di ipotesi, di suggestioni, che in fin dei conti valgono poco, valgono soltanto per i loro autori e di solito non posso che morire anche con loro. Quindi la spiritualità mariana dei santi del XX secolo, questa è l'unica vera spiritualità più vivente, operante nell'oggi radicata della rivelazione tradizione e perciò feconda di ogni grazia e benedizione, da Santa Gemma Galgani, San Pio X, Santa Faustina Kowalska, San Massimiliano Maria Kolbe, San Leopoldo Mandi, San Pio da Pietrelcina, San Giacomo Alberione, Santa Madre Teresa di Calcutta, ai Santi Francesco e Giacinta Fatima, ai Pastorelli, al Beato Gabriele Allegra, al Venerabile Padre Mariano da Torino, alla Venerabile Suor Lucia di Fatima e così via. La loro spiritualità mariana, che in ogni luogo, in ogni tempo, attinto, attira folle di anima a Dio, alla Chiesa, ai sacramenti, alla vita di grazia, alla preghiera, alla penitenza, alla verginità, alla purezza, e le illumina, le converte e le edifica santificando nella più evangelica sequela Christi. Quindi la risposta a questa decadenza, a questo relativismo, a questo minimalismo è proprio vedere la spiritualità mariana nei santi di questo XX secolo, nei santi che hanno caratterizzato questo XX secolo. Ecco quella radice da innestare in quella tradizione e rivelazione in questa piena continuità. Quindi la scuola dei santi, in effetti, scrive il padre, con la loro eroica vita giornaliera di preghiera, con la loro vita eroica di penitenza, con la loro vita di purezza, con la loro vita di carità, spinta fino all'immolazione totale di sé, è stata ed è l'unica perenne scuola di mariologia e in particolare di spiritualità mariana, perché insegna concretamente verbo et opere, le parole e le opere. Insegna concretamente ad amare la Madonna come Gesù l'ha amata sulla terra e come l'ama eternamente nel Regno dei Cieli. insegna a vivere con la Madonna sempre presente, come Gesù ha fatto sulla terra e fa nel cielo in eterno. Insegna e mette in pratica ad amare Gesù come la Madonna, in continuità di dedizione totale e completa fin sul Calvario nella beatitudine dei cieli. Insegna a glorificare la Madonna come Gesù l'ha glorificata e la glorifica con i privilegi celestiali. Quindi, lungo i secoli, i millenni nel venire, come sempre, soprattutto alla scuola dei santi, nella Chiesa, tutte le generazioni proclameranno beata la Divina Madre Maria Santissima. Ecco allora come autori di ieri e di oggi possiamo trovare la vera spiritualità mariana, ma soprattutto se la vediamo scritta dai santi. Perché se no vediamo certe parole che sì, parlano, ma non hanno contenuti, non hanno contenuti per radicare in una vera devozione come l'ha vissuto il modello della devozione alla Beata Vergine Maria, che è il nostro Signore Gesù Cristo. E quanta luminosità, quanta linearità, quanta si avverte in una spiritualità mariana di San Luigino de Montfort, dei classici di Sant'Alfonso Maria di Liguori, nei testi del padre Newbert, dello Scriver, del Giraud, del padre Gabriele Allegra, sono scritti di intenso aiuto per crescere in questa spiritualità mariana. Ecco, questi diventano formatori della spiritualità mariana. E vediamo adesso, iniziamo adesso un capitolo che ci parla dell'ascetica e della mistica della spiritualità mariana. Ogni cristiano è chiamato ed obbligato a santificarsi, secondo il disegno di Dio, quindi diventare cristiforme, cioè diventare in tutto conforme all'immagine del Verbo che è Gesù Cristo. E così dice San Paolo quando scrive con tutta chiarezza che Dio ci ha predestinati a essere conformi all'immagine del suo Figlio, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Bene. L'immagine visibile del Figlio di Dio è Gesù Cristo, il Verbo fatto carne, l'uomo Dio. E Gesù Cristo è l'immagine, dunque, che deve imprimersi in ogni uomo, fino a conformarlo a sé, cioè fino a santificarlo e renderlo interamente cristiforme. Questo processo di santificazione, questo processo per farlo diventare cristiforme, inizia con la rinascita dell'anima alla vita della divina grazia. E questa quando la riceviamo, la Divina Grazia, al fonte battesimale, nella Santa Madre Chiesa, corpo mistico di Cristo. E quindi è la Divina Grazia battesimale che libera l'anima dalla morte del peccato originale, la grazia sacramentale, e di ogni altro peccato grave, e la inserisce nel corpo mistico di Cristo perché la rende partecipe alla natura divina, divina consortes nature, come dice nella lettera di San Pietro. Ma il fonte battesimale, dobbiamo anche ricordarlo, simboleggia misticamente il grembo immacolato di Maria Santissima, cioè il grembo virginale di colei che genera la vita divina a tutti noi, noi che siamo i fratelli del primogenito. Perché la Madonna è vera nostra madre nell'ordine della grazia, come l'ha definita con precisione il Vaticano II, Lumen Gentium numero 61. Ed è questo anche l'insegnamento della patristica e particolarmente nella dottrina del grande Papa San Leone il Grande, San Leone Magno. Vediamo che questo cammino della santificazione, diventare cristiforme lungo l'arco dell'intera vita di ogni cristiano, deve e vuole santificarsi, perché deve perché Gesù ce lo chiede, vuole perché vuole conformarsi a quello che ci chiede Gesù. Segue quindi un percorso graduale, vitale, di ascensione nella crescita dell'amore divino attraverso due grandi stadi successivi e complementari l'uno all'altro, lo stadio nella vita ascetica prima e lo stadio della vita mistica dopo. Nello stadio della vita ascetica il cristiano deve lavorare molto attivamente per amare Dio, per rinnegare se stesso nei propri vizi, nei propri difetti, ed ecco la purgazione, nel rivestirsi man mano delle virtù di Cristo, che è l'illuminazione, per arrivare a vivere la stessa vita di Cristo e l'unione d'amore con Dio. Il testo evangelico, sinteticamente più espressivo a riguardo, è il passo che contiene le parole esplicite di nostro Signore Gesù Cristo che dice nel Vangelo di San Matteo, nostro Signore Gesù dice, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. E questa è la via purgativa. prenda la sua croce, via illuminativa, e mi segua, via unitiva. Qui abbiamo tutte le tre tappe del nostro percorso di completamento, di conformazione a Cristo attraverso l'Immacolata. Nello stadio della vita mistica, invece, il cristiano è impegnato a lavorare più passivamente affinché la vita di unione e d'amore con Dio si sviluppi nella pienezza delle virtù teologali, della fede, della speranza e della carità, e quindi si realizzi in totalità di pura cristificazione per amore fino ai vertici dell'unione d'amore trasformante e consumante che è il matrimonio mistico, soprattutto con le operazioni divine dello Spirito Santo, con i suoi sette santi doni. E la parola cristiformità mi dice con chiarezza che unico può essere l'itinerario e il contenuto della santificazione cristiana, conformarci a Gesù Cristo. Questo è il modello, il vertice di ogni cammino di vita cristiana, che fa salire del seno del Padre, conducendo nel regno dei cieli, cioè dice con chiarezza che l'itinerario unico e intero contenuto nel nostro itinerario ascetico mistico è Gesù Cristo, che è via, che è verità, che è vita. Gesù stesso infatti ha detto di sé: io sono la via, nessuno viene al Padre se non per me. Quindi l'itinerario santo della cristiformità, dunque, è l'unico e il solo itinerario ascetico-mistico del cristiano, di quel cristiano che voglia diventare santo, meglio ancora che quel cristiano che voglia dire che la propria cristiconformità costituisce l'intera somma della scetica e della mistica, della perfetta vita cristiana, che fa arrivare alla conformità d'amore a Cristo, attraverso Cristo al Divin Padre, vivendo interamente la sua volontà santificante e santificatrice, come dice San Paolo in questa prima lettera ai Tessalonicesi: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E qui è molto bello e molto chiaro questa riflessione, che l'itinerario della cristiformità è l'unico solo itinerario del cristiano che voglia diventare santo. O ancora, di cui si può dire che la cristiformità è la somma della scetica e della mistica, della perfetta vita cristiana. Ecco la perfezione, ecco l'itinerario che ci porta a Dio, l'unica strada che ci può portare a Dio. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dice il nostro Signore Gesù Cristo. Non ci sono altre strade per raggiungere Dio, Padre Onnipotente. Non ci sono altre strade per raggiungere l'unico vero Dio. Lo dice, è parola di Dio, è parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Una domanda che si fa in questo capitolo: è possibile questo? Si può forse ancora pensare, si può parlare a questo punto di una scetica mariana, di una mistica mariana? Se abbiamo detto che Gesù Cristo, la cristiformità, è l'unica via che ci porta a Dio, parlare di una scetica mariana e mistica mariana ha senso? A questo interrogativo si risponde subito che non soltanto è possibile, ma anzi è doveroso pensare e parlare di una scetica e di una mistica mariana, purché sappiamo sempre cogliere non isolate, non a sé stanti, ma la loro realtà organica e complementare che fa unità precisamente con quella cristiformità d'amore che impegna in tutto il cristiano a rinnegare in se stesso il vecchio Adamo per trasformare e trasfigurarsi in Gesù Cristo, nuovo Adamo. Bene, la riflessione sul mistero dell'incarnazione del Divin Verbo nel grembo immacolato di Maria Vergine ci fa capire che cosa? Attraverso questo mistero di quello che Gesù ha voluto operare per sé, mi fa comprendere quello che Gesù vuole che io operi in lui, attraverso lei, l'Immacolata. Gesù Cristo, nel mistero dell'incarnazione, assume la sua persona, assume nella sua persona divina la natura umana da chi? Dalla Beata Vergine Maria. Nella natura umana presa dalla Beata Vergine Maria, il Verbo increato assume tutta l'umanità e diventa il Verbo incarnato. La natura umana assunta dal Verbo era senza personalità propria, ma era impersonata però dalla persona divina del Verbo. Bene, è proprio in questa natura umana, senza personalità propria, assunta dal Verbo in Maria e da lui divinamente impersonata nell'unione ipostatica, che noi dobbiamo saper cogliere questo itinerario ascetico, mistico del cristiano, il quale deve santificarsi rinnegando se stesso, diventando in certo senso un'umanità immacolata di Maria Santissima per essere rivestita di Gesù Cristo, per essere impersonata da Cristo, fino al mi vivere Christus est, il mio vivere è Cristo. O ancora di più, quello con cui dice San Paolo ai Galati, vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus. Non sono io che vivo, ma vive in me Cristo. Arriverà a dire San Massimiliano, non sono io che vivo, ma vive in me l'Immacolata, la vita di Cristo. E questo è precisamente l'itinerario ascetico-mistico della cristificazione, della cristiformità, che sopraeleva l'anima, conducendola infine nel seno del Padre. Ma a questo punto dobbiamo e possiamo chiederci dove, in chi e in che modo questo itinerario ascetico-mistico si è mai realizzato nella sua completezza, nella sua perfezione d'amore, e se esiste un modello e un esemplare per rifarci a questo. E noi dobbiamo ritornare di nuovo a quel libro del padre Ragazzini, Maria Santissima, Vita dell'Anima, Itinerario Mariano alla Santissima Trinità, questo bellissimo libro di cui abbiamo parlato all'inizio, di cui parla il padre. E nella sua opera il padre Ragazzini, il padre Severino Ragazzini, scrive molto bene, dà queste risposte precise. Dice il padre Ragazzini: in un certo senso tutto questo è avvenuto la prima volta e perfettamente nel seno di Maria, e non senza la sua opera. Quindi una natura umana da lei posseduta è senza personalità umana che è supplita dalla personalità divina, divenendo natura assunta del Verbo, delle cui perfezioni si riveste nella misura a lei compossibile. Quindi si direbbe che dopo questo miracolo del mistero dell'incarnazione, anche in me la lenta sostituzione di Gesù Cristo al mio io può avverarsi solo nel senso in cui Maria, nella più stretta e filiale dipendenza da lei, aiuta a realizzarmi questo procedimento. Si direbbe che questo è un segreto che lo Spirito Santo ha confidato, riservato all'Immacolata. Ecco perché l'ascetica non dovrebbe mai prescindere dalla Beata Vergine Maria. E la stessa ascetica cristiana dovrebbe essere in pari tempo un'ascetica cristiano-mariana. Ha scritto molto bene, in una sintesi rapida ma limpida, scrive il padre Garigula Granz, affermando che l'itinerario d'amore ascetico-mistico per andare al Padre bisogna lasciarsi portare da Maria Santissima. Lei è la mediatrice. Lei è colei che conduce all'intimità di Cristo, come l'influsso di Cristo ci conduce all'intimità del Padre. È sempre Maria, quindi, che conduce a Cristo e in Cristo conduce al Padre. E questo è un punto molto importante e profondo da poter sviluppare. Ecco allora la marianità in radice. Quindi, dopo queste risposte illuminanti, si può già concretamente affermare che la presenza della dimensione mariana non può non risultare connaturalmente inscindibile dalla dimensione della cristiformità, radicandosi questa nella stessa maternità divina di Maria Santissima, mamma naturale di Gesù, il figlio primogenito, mamma spirituale o mistica nell'ordine della grazia, come dice la Lumen Gentium, dei molti fratelli del primogenito che costituiscono il corpo mistico di Cristo e della Chiesa. In queste realtà delle cose ricordiamo la nostra nascita e, pensando al fonte battesimale che simboleggia il grembo immacolato di Maria Santissima, come dicevano San Leone Magno e altri per la rigenerazione dei figli di Adamo, in figli di Dio. Quindi non dovrebbe risultare difficile comprendere, quindi ammettere, che la grazia divina, nella quale noi figli della prima Eva e peccatrice veniamo rigenerati al fonte battesimale, è tutta profumata, come dice il padre Ragazzini, dalla fragranza virginale dell'amore materno della Madonna, per cui tende pure a riprodurre nell'anima i sentimenti e le virtù di Maria. Così, nella vita cristiforme e cristiana, farebbe riscontro la vita mariaforme e mariana. E quindi diventa superfluo aggiungere che per operare la nostra cristificazione, ecco questa bellissima conclusione che arriviamo a comprendere, per per raggiungere questa cristificazione che è il fine della nostra esistenza, del nostro essere, il fine della nostra missione per cui siamo su questa terra, per raggiungere questa cristificazione in tutta la sua pienezza di santificazione e di perfezione ultima, la presenza attiva della Madonna diventa ancora più necessaria, perché è operosa presso ogni suo figlio, ognuno di noi, ed è soprattutto operosa nei riguardi di quell'anima che già è arrivata allo stadio dell'unione mistica. Ancora di più, quell'unione mistica è proprio necessaria ancora di più questa presenza mariana. E ancora di più in quell'anima che si assoggetta quindi a tutte quelle operazioni ineffabili con cui lo Spirito Santo suole condurre l'anima alle vette più alte della vita mistica. E sono appunto le vette dell'unione trasformante, le vette dell'unione consumante. E particolarmente il campo delicatissimo e preziosissimo della mistica, di fatto, è sempre stato il campo proprio della Beata Vergine Maria, il campo proprio della Madonna. Scrive ancora il padre Ragazzini, e lo è tuttora in tutte le anime sue figlie che divengono teatro di tali divine operazioni. Non può essere diversamente. E quindi è proprio sugli altipiani della vita mistica, sui crinali della vita contemplativa, sulle vette supreme dell'unione trasformante e consumante del matrimonio mistico, è proprio per questi altissimi itinerari spirituali che la Madonna è guida e maestra, è la sponsa Spiritus Sancti, la sposa della Santificatore, per cui diventa un solo spirito. E quindi la Madonna è la matrice della cristiformità. Ecco come Maria Santissima, in particolare con lo Spirito Santo, può e deve essere valutata come la vera matrice della cristiformità, la matrice fisica, la matrice spirituale, la matrice ascetica, mistica, la matrice umana e sovrumana. Non forse il concetto di matrice è magari un po' più grandi. È un po' più facile, soprattutto quando si pensa al ciclostile. E prima che ci fosse la fotocopiatrice c'era le famose ciclostili. Le ciclostili mettevi l'originale, questo ciclostile faceva una matrice che era una copia, dopo da questa matrice stampava ciclostile tutte con questa rotativa, in questo rullo si era stampata questa matrice, c'era questa copia su questo rullo e intanto che girava imprimeva la matrice su tutti i fogli che passavano bianchi e imprimeva quello che aveva copiato dall'originale. E questa viene chiamata la matrice. Bene, a questo punto ci è più facile comprendere che cosa vogliamo intendere come matrice della cristiformità, matrice della vita fisica e spirituale, matrice della vita ascetica e mistica e matrice della vita umana e sovrumana. Non si esagera dicendo questo se si tiene conto del mistero della maternità divina che sopraeleva Maria Santissima nell'ordine dell'unione ipostatica, che trascende non solo l'ordine della natura, ma anche quello della divina grazia. In concreto, del resto, è certo che Maria Santissima è stata singolarmente, geneticamente, configurata cristiforme già in mente Dei, nel disegno divino dell'incarnazione, che ha vissuto esclusivamente in proprio la realtà misterica della cristiformità. Come nessun'altra persona, mai è stato possibile, non sarà mai possibile viverla né fra gli uomini né fra gli angeli. E non è certamente difficile ammettere ciò se riflettiamo su quello che diceva il grande Sant'Agostino, che chiamava Maria Santissima la forma Dei, quale madre divina del Verbo, il quale si è fatto carne nel suo grembo immacolato, nel suo grembo virginale, per opera mirabile dello Spirito Santo, e così l'ha resa divinamente feconda della sua intatta verginità, già consacrata da quel voto personale fatto Dio. Quindi, se Maria Vergine doveva essere la forma Dei del Verbo incarnato, è ovvio seguire che ella deve essere stata pensata e voluta così da Dio Padre e che sia stata quasi, come dice Lumen Gentium, quasi plasmata così dallo Spirito Santo, cioè configurata quindi anche geneticamente, potrebbe dirsi, come forma dell'uomo Dio, realizzando quindi la cristogenesi, cioè la generazione di Cristo capo, quale suo figlio primogenito, generando in lui anche gli altri, i suoi figli, tutti i fratelli del primogenito, come dice San Paolo. Quindi, essendo stata voluta e plasmata quindi come forma Christi, è ben logico poter dire che Maria Santissima è stata fatta direttamente e precisamente cristiforme, per essere appunto la cristiformatrice, la cristifattrice di Cristo, il capo del corpo mistico, ma in lui anche per tutti i redenti che corrispondono alla chiamata alla santità e devono e vogliono diventare cristiformi, quali veri fratelli di Gesù e di colui che è appunto il primogenito tra molti fratelli, tutti figli della Beata Vergine Maria. E adesso vorremmo un po' prendere un attimino qualche minuto di pausa per poi, nella seconda parte di questo appuntamento, voler un po' approfondire questi termini e questo insegnamento per meglio sempre più vivere questa cristiformità, questo renderci conformi a Gesù Cristo attraverso l'Immacolata. Qualche minuto di pausa per poi risentirci. Ave Maria. Riprendiamo questo secondo momento, cari amici, del Sentiero Mariano Serafico, questa seconda parte di questo appuntamento. Siamo rimasti a vedere, qualche minuto fa, abbiamo voluto vedere questa fase dell'ascetica e della mistica nella spiritualità mariana. Quindi abbiamo visto che il nostro fine è la cristiformità, la conformità a Gesù Cristo. Questa conformità a Gesù Cristo, perché Gesù è la via, la verità e la vita, solo attraverso Lui raggiungiamo Dio Padre, allora siamo arrivati a un punto di domanda: ma allora questa ascetica mistica, questa ascetica mariana, questa mistica mariana ha un senso, ha un motivo, ha una conclusione? Sì, perché vedendo come ha operato Gesù Cristo, vediamo come l'economia la Divina Sapienza vuole operare adesso in tutti noi che siamo i secondigeniti e primogenito. Quindi la Beata Vergine Maria, ecco che è lei che realizza questa cristiformità, diventa allora lei che è la cristiformatrice, colei che ci rende cristiformi, è lei che vuole fare, ha fatto Gesù Cristo e vuole fare anche noi. Vediamo questo termine, lei che è la cristiformatrice. Bene, è possibile adesso chiederci, scrive il padre, chi mai può aver vissuto e sperimentato così al vivo e in pienezza la realtà di grazia della cristiformità, come Maria Santissima, cioè come colei che nei piani altissimi di Dio, uno e trino, è stata posta con lo Spirito Santo all'origine della stessa Cristogenesi come radice di esse, da cui è germogliato il Messia. Quindi la Beata Vergine Maria, nessuna come lei ha vissuto questa cristiformità, nessuna come la Madonna è diventata impronta dell'immagine di Gesù Cristo, è diventato somigliante a Cristo. Come la Beata Vergine Maria è stata voluta e fatta appunto per essere la cristifattrice, è la cristiformatrice, cioè la matrice stessa della cristiformità, del Verbo di Dio incarnato, il figlio, il primogenito di tutti i suoi figli, i fratelli di lui. A questi altri due cruciali interrogativi ancora risponde il padre Ragazzini con una pagina di dottrina mirabile, scritta sempre con la sua solita chiarezza in profondità. Nessuno come la Madre di Dio, scrive il padre Ragazzini, ha sperimentato mai, né potrai mai sperimentare, la presenza, l'azione di Dio in sé fino a sentirlo suo figlio nel suo seno, fino a divenire comprincipio insieme a Dio Padre, alla Madre di colui che è Dio per Padre, fino a fruire fisicamente, oltre che soprannaturalmente, in maniera ineffabile. Nessuno come la Madonna è stato mai irrorato, né mai lo sarà, di doni infusi, di privilegi divini, fino a divenirne piena nella misura possibile in una creatura, con la quale piacque a Dio riempire la sua mamma. Nessuno come la Vergine è stata teatro di mistici connubi con lo Spirito Santo per la produzione di opere di grazia e di santità, fino a divenire sposa immacolata e santissima. Quindi le anime mistiche vengono elevate alla partecipazione di questa o quell'esperienza divina. Di tanto in tanto potranno anche gustare diverse simultaneamente, ma sarà sempre una piccola, imperfetta e lontana partecipazione di quanto solo la Beata Vergine Maria ha potuto gustare, solo quello che ha potuto gustare in pieno. Perché lei, la Beata Vergine Maria, ci ha preceduti nei reconditi segreti della vita divina e ci introduce in essi. È lei che per prima ha potuto penetrare fino in fondo in questi misteri della vita divina. È lei che ci vuole condurre, perché conosce il percorso, la strada, Gesù Cristo. Ed è in questo senso profondo, integrale, che la mistica è e deve dirsi Mariana. Questa è una condizione chiamata sine qua non, non possiamo farne a meno. Non è come per altre spiritualità che possono esserci, possono non esserci, questa non può venire a mancare. Quindi ascetica e mistica, cristificazione e cristiformità, possiamo ben comprendere che queste sono le realtà di grazia che si fanno unita, abintus, con la spiritualità mariana, la quale perciò, lungi dal trovarsi isolata, lungi dal trovarsi staccata, si trova invece organicamente inserita e inscindibile, fusa con la spiritualità cristiana. È per tutto questo, ovviamente, che Maria Santissima viene chiamata a buon diritto maestra della santità, formatrice di tutti i santi. Se ella, l'Immacolata, infatti, è stata la forma di Gesù Cristo stesso, che è la santità personificata, chiunque si affida a lei verrà formato, verrà modellato su di lei, in lei e da lei, che è la fattrice di Cristo, il Verbo incarnato. Quindi ella, infatti, per questo è stata già in radice sublimemente cristificata e perciò non poteva non essere la santissima cristiformatrice di ogni santo, al vertice di ogni perfezione, al punto e in misura tale che, come scrive giustamente il padre Ragazzini, tutti i santi messi insieme non sono che l'ombra della sua santità e delle sue altezze mistiche. E vediamo la causalità esemplare efficiente di Maria Santissima. Per quanto detto, sin qui, sia pure in modo davvero ristretto e ridotto, volendoci esprimere almeno con dei termini del pensiero filosofico, basterebbe servirsi dei termini causalità esemplare, causalità efficiente, applicati direttamente alla persona e alla missione santissima. Per causalità esemplare, la persona di Maria Santissima è il modello, l'archetipo, l'esempio ineguagliabile, universale della cristiformità. Una cristiformità d'amore, una cristiformità più elevata, più perfetta, alla base, al vertice, in profondità e altezza. Quindi si può pensare in realtà che la cristiformità d'amore di Maria sembra sfiorare l'infinito per la pienezza di grazia incommensurabile della sua immacolata concezione e ancora più nella sua maternità divina, perché l'ha resa fattrice del Verbo incarnato. Fattrice di colui del quale abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e che perciò ha reso il corpo di lei più vasto dei cieli. E dalla sorgiva cristiformità d'amore di Maria, dunque dipende e dipenderà la cristiformità d'amore di tutti i santi. E solo in Maria c'è la matrice originale genetica della cristiformità per ogni santo. Quindi da questa nascita della cristiformità che dipende e dipenderà l'essere, il diventare Gesù Cristo attraverso l'Immacolata. Cioè solo Maria è la matrice originale, genetica della cristiformità di ogni santo. Cioè, traducendo vuol dire che solo Maria Santissima è colei che fa i santi. È colei che fa i santi immagine Gesù Cristo e quindi i santi perché immagine Gesù Cristo e quindi solo lei forma nei secondi geniti in tutti noi forma l'immagine di Gesù Cristo e ci santifica. Secondo l'Ordo Executionis dell'Incarnazione Redentrice è alla cristificazione, alla cristiformità di Maria che deve fare riferimento e richiamo alla cristiformità di Gesù Cristo. Come di tutti e di ogni santo per ogni tempo e luogo. È attraverso la Madonna che Gesù raggiunge la figura di Gesù. In questo senso appare evidente che proprio attraverso l'esemplarità di Maria, geneticamente cristiforme, per essere appunto la forma Christi, e per fare quindi Gesù Cristo, factum est muliere, che deve essere esemplata tutta la realtà della cristificazione, della cristiformità dei santi, che sono già stati e che saranno sulla terra in ogni modo, in ogni luogo, fino alla fine dei tempi. L'altro termine, causalità efficiente, è il passaggio successivo. Da parte Maria Santissima non ha e non può avere alcuna soluzione di continuità nella sua dinamica operativa, perché la persona, la missione di Maria Santissima, infatti, opera in perfetta e totale sinergia secondo il piano di Dio che ha voluto Maria come madre universale, in quanto madre del corpo mistico, genitrice del Verbo incarnato, suo figlio primogenito. Quindi il ruolo di Maria Santissima è un'unione perfetta e sinergia con il ruolo di nostro Signore Gesù Cristo. Perché il piano di Dio ha voluto Maria come madre universale, madre del corpo mistico, genitrice del Verbo incarnato, che è il figlio primogenito, capo e corpo mistico dal quale la Madonna, come madre mistica di tutti gli altri suoi figli, che diventano i fratelli del primogenito, sono membri del corpo mistico di Cristo. Quindi Maria Santissima non è soltanto il modello, l'archetipo statico, cioè il modello soltanto da ricopiare, da imitare, da riprodurre, quando e quanto si voglia, ma anche prima ancora la madre attivissima, la maestra operosissima della santificazione e cristificazione di ogni suo figlio. Quindi la sua causalità di grazia efficiente in questo è legato alla sua maternità fisico-mistica, o anche semplicemente mistica, con cui nell'ordine della grazia, come dice Lumen Gentium, genera ogni suo figlio quale fratello del primogenito ed è legata anche alla mediazione universale di tutte le grazie con cui ella, dopo la generazione, segue ciascuno dei figli, provvedendo del necessario affinché si santifichi percorrendo i due grandi stadi della vita ascetica, della vita mistica, che costituiscono la perfezione cristiana, e per questo la sua mediazione materna di grazia non può conoscere soste, non può conoscere ritardi di sorta, ma questa è sempre vigile, sempre attenta, sempre premurosa, come attestano abbondantemente le esperienze della vita ascetico-mistica, non soltanto dei santi ritenuti i più mariani, ma anche di tutti i santi. Questa è una caratteristica di tutti i santi, avere sempre avuto una caratteristica di una spiritualità mariana molto intensa. E più, se vogliamo, più grandi santi, più grande è stata l'intensa attività mistica e l'attività di devozione alla Beata Vergine Maria. E continuiamo a vedere questo itinerario ascetico-mistico di Maria Santissima, perché resta da presentare come la Madonna abbia vissuto, che abbia sperimentato in proprio su questa terra l'itinerario dell'ascetica e della mistica, che tutti i santi devono ripercorrere fra molti travagli, con lotte anche prove terribili, per liberarsi dell'uomo vecchio, per diventare uomini nuovi in tutto cristiformi, fino all'unione d'amore trasformante e consumante. E questo in effetti che fa rendere conto dell'intera esperienza della vita mistica di Maria Santissima. La cosa non è affatto facile, scrive il padre, perché scarseggia il materiale adatto e necessario al riguardo. È da tentare però in ogni caso. Un itinerario eccezionale. Di fatto sappiamo che Maria Santissima nel suo personale itinerario spirituale ha vissuto in proprio misura incommensurabile, oltre che a maniera indicibilmente straziante, soltanto l'ascetica e la mistica della sofferenza espiatrice. Cioè ha svolto unicamente la missione salvifica di corredentrice dell'umanità, come l'ha chiamato espressamente il Papa San Giovanni Paolo II. La Madonna ha cooperato direttamente, immediatamente, all'opera di redenzione di Gesù, il Figlio del Redentore, per la salvezza del genere umano. Per questo la Madonna è stata considerata a buon diritto la regina dei martiri, la vera e propria madre universale, la nuova Eva corredentrice, tutta unita e dipendente al Divin Figlio Gesù, che è il nuovo Adamo, il nuovo Redentore. Il nuovo Adamo Redentore, dall'inizio fino al termine della missione redentrice completata, consumata sul Calvario. Quindi appare evidente che l'ascetica e la mistica del nostro itinerario di santificazione non può avere nessuna base, non può avere nessuna consistenza per Maria Santissima, dal momento che lei è l'Immacolata Concezione in vista della maternità divina. Quindi è stata creata da Dio già piena di grazia, già piena di virtù, già piena di doni, già piena di carismi, in quantità e qualità tali che soltanto Dio sono noti nella loro ricchezza e preziosità. Quindi, all'atto stesso della sua concezione immacolata, quindi plasmata dallo Spirito Santo, come dice a Lumen Gentium, Maria di Nazareth si è già trovata, potrebbe dirsi, geneticamente cristificata come perfetta cristificatrice del Verbo. Perciò, già immersa in quell'unione mistica con cui Dio, la più alta e sublime di quell'unione, che è l'unione consumante, scalando poi quell'altezza di sublimità in sublimità dell'infinità di Dio, che è l'amore uno trino. Ma in Maria c'è stato un progresso ininterrotto della carità, e questo lo spiega il padre Garigula Grange, e lo spiega molto bene questa continua progressione dell'amore divino che avveniva in Maria Santissima quando viveva sulla terra. Quindi, partendo dalla pienezza di grazia che ella possedette nella sua Immacolata Concezione, rifacendosi anche al pensiero del padre Hugon, suo confratello, il padre Garigula Grans sintetizza con chiarezza affermando che in Maria, preservata da ogni macchia di peccato, il progresso della carità qui già fu continuo. Non era interrotto neanche dal sonno, perché la scienza infusa che aveva ricevuto teneva sempre desta la parte superiore dell'anima. I suoi atti meritori non cessavano più di quanto non facessero i battiti del suo cuore. Era un progresso continuo di amore, di fedeltà, di santità. Quindi la pienezza iniziale di grazia che aveva ricevuto fin dall'istante della sua Immacolata Concezione, questa già superava quella di tutti i santi nella loro pienezza consumante al termine della loro vita, era così moltiplicata da ogni atto di carità più intenso del precedente, moltiplicata incessantemente secondo una progressiva meravigliosa che non potremmo calcolare. Quindi prodigiosa accelerazione del progresso dell'amore divino, quando in un'anima non c'è nulla che la fermi. Quindi la ragione rimane interdetta di fronte a questo capolavoro di Dio che è incredibile. Ecco come giustamente da considerarsi questa grandezza eccelsa della Beata Vergine Maria. Per questo il servo di Dio, il padre Anastasio del Santo Rosario, padre Balestrero, può affermare a buon diritto che qualunque nozione, qualunque concetto di vita mistica si abbia, è evidente che il mistero oggettivo della grazia santificante, con tutte le realtà infuse e integranti, si è compiuto nella Beata Vergine Maria in maniera somma sia quantitativamente se che qualitativamente. Quindi l'efficacia purificatrice, illuminativa, unitiva, divinizzante, trasformante della grazia, della virtù teologali, dei doni dello Spirito Santo, ha prodotto in Maria Santissima tutti i frutti sostanziali, tutti i frutti armonizzandoli perfettamente con la dignità e le esigenze della grazia della Divina Maternità. E quindi, quali sono state le sante virtù che sono brillate poi dopo nella Beata Vergine Maria? Sulla terra, quindi, Maria Santissima ha vissuto la sua altissima vita mistica cristiforme, nella pratica delle virtù eroiche, anche le più ordinarie, fino all'apice di ogni perfezione, perché, come spiega molto il cardinale Anastasio Balestrero, questo servo di Dio, ciò che i mistici considerano come un vertice, cioè come ritorno a una certa condizione psicologica di giustizia originale, costituisce per la Vergine Maria un punto di partenza verso ineffabili esperienze di conoscenza, di amore e di divina trasformazione. In questo è stato ben scritto, ad esempio, che la sublime vita di fede della Beata Vergine Maria sulla terra è partita dal punto vertice della fede dei più grandi mistici e dei santi vissuti sulla terra all'inizio del cristianesimo. Cardinal Balestrero, riportando dottrine del dottore della mistica, San Giovanni della Croce, scrive: il dottore mistico, parlando dello stato di unione trasformante e perfetta, dichiara che la Madonna, essendo fin dal principio della sua vita innalzata a questo sublime stato, non ebbe mai impressa nell'anima forma d'alcuna creatura, né fu mossa da essa, ma fu sempre mossa dallo Spirito Santo. E questo è un testo ricco di insegnamenti preziosissimi. Prima di tutto afferma che lo stato di unione mistica permanente in Maria. Quindi uno stato non era qualcosa che può essere come per una creatura umana, per altri santi, qualche momento di questo, ma per lei era uno stato di unione mistica permanente. Secondo luogo precisa che il valore oggettivo dell'intervento esclusivo e permanente è lo Spirito Santo. Agiva sempre mossa, condotta dallo Spirito Santo come emozione personale. E in terzo luogo poi mette in luce la sovrana libertà psicologica, dichiarandola superiore alle impressioni di ogni forma creata. E questo stato spirituale, inquadrato nella dottrina tomistica dei doni dello Spirito Santo, cui sostanzialmente San Giovanni della Croce ne è fedele, ne è continuatore, è da considerarsi non solo lo stato mistico più profondamente e perfettamente sviluppato in una creatura umana, ma anche uno stato possibile soltanto in Maria Santissima, in virtù della sua unica pienezza di grazia. Proprio in virtù, perché la Madonna è la piena di grazia, la piena di tutte le grazie, la pienissima di Dio, ecco che tutte queste virtù sono lei in grado così eccelso. Per tutto questo è chiaro che Maria Santissima è, scrive il padre, è ineguagliabile modello, è la madre sempre maternamente in azione per modellare, per santificare i suoi figli, rendendoli cristiformi, aiutandoli cioè a percorrere tutto il loro itinerario ascetico-mistico, liberandoli dai loro vizi, deliberandoli dai loro difetti, combattendo ogni passione, ogni tendenza al male, per potersi così rivestire delle luminose virtù di Cristo, per arrivare in tal modo, passo dopo passo, a quella totale conformità con Lui, di cui parla San Paolo, cioè quella piena cristiformità aperta a tutte le elevazioni superne della vita mistica. E queste culminano in che cosa? Nell'unione trasformante dell'anima nelle singole persone della Santissima Trinità. E questo comporta la consumazione nell'unità divina e diventa il supremo fastidio cui possa essere ammessa una creatura. E queste sono le grandi virtù della Madonna, le virtù cristiformi, in effetti, perché se leggiamo i Santi Vangeli ci accorgiamo già all'Annunciazione come manifesta la predilezione per la vita di integrità virginale, che sempre viveva in lei. Come verrà questo perché non conosco uomo, non conosco e non lo voglio conoscere. La sua umiltà profonda, eccomi, sono la serva del Signore, la schiava. La sua soprannaturale obbedienza di fede avvenga di me secondo le tue parole. La carità senza limiti verso di noi, accettando di condividere per la nostra salvezza quell'universale missione di redentrice più dolorosa da portare a compimento con il Figlio Redentore sul Calvario. Quindi, ancora lungo l'itinerario della vita, vediamo la carità, la penitenza eroica della Madonna nel faticoso viaggio a piedi fino ad Ain Karem, 150 km di distanza, per andare ad assistere la parente Santa Elisabetta, portando in quella casa la grazia del Figlio Redentore presente nel suo grembo, andò in gran fretta. Vediamo il suo fecondo raccoglimento, il suo silenzio nell'ascolto della parola di Dio, nell'intima meditazione. Maria autem conservabat omnia verba ec conferens in corde suo. La Beata Vergine Maria conservava tutte queste cose nel suo cuore, le meditava nel suo cuore, le custodiva nel suo cuore. Ecco questo raccoglimento, questa profonda, intima meditazione. E vediamo la sua capacità di soffrire serenamente. Fra le ristrettezze e la miseria, la stalla di Betlemme, nel parto. Nella profezia del Simeone di quella spada che aveva trafitto il suo cuore al tempio, Gesù rinnegato, contraddetto, la fuga precipitosa in Egitto per salvare il divin Gesù perseguitato da Erode, la strage degli innocenti, la famosa ricerca di Gesù a Gerusalemme per 3 giorni. Non trovo Gesù, ai angosciati ti cercavamo. Durante i 30 anni della vita nella povera casetta di Nazareth, può mai venire qualcosa di buono da Nazareth, condividendo il livello della vita dei poveri di Yahweh. Ma vediamo l'indicibile sofferenza che è stata soprattutto quella dolorosissima passione e morte di Gesù crocifisso, avvenuta sul Calvario, là dove ella è diventata, come dice Papa San Giovanni Paolo II, una splendida immagine dell'icona vivente del Vangelo della sofferenza. E a conclusione della vita della missione di Maria Santissima, abbiamo alla fine, negli Atti degli Apostoli, la scena sublime della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, la sposa dello Spirito Santo, nel cenacolo dove ella presiede alla Chiesa nascente come madre della Chiesa, madre orante fra i suoi figli, gli apostoli, i discepoli, uomini e donne, ottenendo per essi l'effusione dello Spirito Santo che rinnova la faccia della terra, che rinnova i cuori da paurosi, pavidi, a dubbiosi degli apostoli, dei discepoli, animando la Chiesa, corpo di Cristo, prolungando di Cristo, rendendo la Chiesa militante, Chiesa di martiri, Chiesa di confessori, Chiesa di vergini, Chiesa di apostoli, tutti impegnati d'ora innanzi alla diffusione del regno di Cristo nel mondo, in cammino sulle strade del mondo, evangelizzando per la salvezza del mondo. E quindi vogliamo concludere adesso con quello che dovrebbe essere, vedendo queste premesse di questa spiritualità mariana, che cosa dobbiamo arrivare? Come arrivare a questa cristiformità, che è il mistero del nostro fine per cui siamo stati creati, della nostra felicità eterna? Consacrarsi a Maria. Quindi, se la Madonna con la sua Immacolata Concezione è stata resa la piena di grazia, se con la sua maternità divina, con la sua corredenzione universale, con la sua materna mediazione di tutte le grazie, è la matrice sempre feconda della nostra salvezza e della nostra santificazione, se ella è la sublime causa esemplare, efficiente della nostra cristiformità, se la Madonna è l'archetipo perfettissimo di tutte le virtù cristiane e di tutti i doni dello Spirito Santo, ecco la conseguenza che per tutti i cristiani, come scrive il padre Stefano, tutti i cristiani che vogliono avanzare con fiducia sulla via della loro salvezza e santificazione, nulla può essere così prezioso e doveroso, nulla può essere così salutare come l'affidarsi, il donarsi interamente, il consacrarsi a lei, poiché tocca proprio a lei, l'Immacolata, in unità con lo Spirito Santo, santificatore, realizzare e portare a compimento in noi il disegno di Dio sulla nostra conformità all'immagine del Figlio suo, cioè sulla nostra più perfetta e piena cristiformità. Quindi, in parole più limpide e concrete, si deve dire con tutta verità e semplicità che l'affidarsi, il donarsi a Maria Santissima per realizzare con lei la purificazione più totale, più radicale, e così poter vivere una vita di unione costante e fedele, significa in sostanza, secondo i grandi maestri della Marianità, consacrarsi interamente alla Madonna, così come hanno insegnato soprattutto i due grandi maestri della consacrazione alla Madonna, San Luigi Giovanni Montfort, San Massimiliano Maria Kolbe. Ciò comporta di conseguenza vivere la consacrazione alla Madonna senza condizioni, senza riserve di nessun genere, come verrà spiegato nelle pagine successive, dando in tal modo a lei il posto che le spetta nella mia anima. Ecco, dono, mi consacro tutto a te perché tu vieni a regnare dentro di me, affinché la Madonna lavori gradualmente la mia anima, la trasformi nell'immagine perfetta di Dio che è Cristo Gesù. Quindi adesso, e particolarmente adesso questo bel mese di maggio, che è il mese di grazie, è il mese delle grazie, è il mese in cui dobbiamo chiedere delle grandi grazie. Tocca a ciascuno di noi esaminarci per renderci conto più da vicino di quell'azione materna di Maria Santissima nei riguardi di ogni suo figlio che vuole seriamente impegnarsi nell'esercizio primario della propria conversione e santificazione, all'ascesi personale. È in questa ascesi personale che il consacrato poi deve impegnarsi molto attivamente nel rinnegare i propri vizi, nel combattere i propri difetti, nel portare avanti in tal modo con determinazione il lavoro della purificazione da ogni vizio, da ogni difetto, e acquistare quelle virtù cristiane, sostenuto dalla divina grazia, proseguendo poi con perseveranza e tenacia per realizzare la propria concreta conformazione a Cristo Gesù, secondo il disegno originario di Dio. Ecco, queste sono queste pagine che ci attendono per comprendere sempre meglio questo cammino di appartenenza e di consacrazione all'Immacolata per vivere questa cristiformità attraverso lei, che è la perfetta cristificatrice. Attraverso, mettendoci in questo stampo di Dio, in questa forma dei, veniamo plasmati a Gesù Cristo nella via più facile, più bella e più sicura. E questa grazia vogliamo proprio chiederle all'Immacolata, lei che è la piena di grazia, al suo cuore immacolato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore del mio Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, fa che ti ami alla follia. E concludiamo con la benedizione finale, cari amici. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. A risentirci. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.